Domenica 20 ottobre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con una raccolta bellissima di lettere, quelle che si scambiarono in quasi 40 anni due sorelle, Virginia Woolf e Vanessa Bell. Uno scambio epistolare che rivela tante cose, ovviamente il rapporto umano, personale tra le sorelle, ma anche e soprattutto la forza del pensiero, l'ambizione a cogliere il flusso della vita da parte di due grandi artiste. Sarà il nostro ospite Liliana Rampello che cura questa raccolta per il Saggiatore. Poi parleremo con Raf Valvola-Scelsi che ci racconta la figura umana e intellettuale di Matteo Guarnacha, artista e scrittore morto due anni fa. Alcune delle sue opere, dei ritratti, vengono mostrati in questi giorni alla Galleria di Arte Contemporanea Antonio Colombo a Milano, mentre la casa editrice Shake pubblica queste stesse opere di Guarnacha all'interno di un progetto ispirato alla spiritualità sovversiva e liberatoria. Il progetto si intitola Santi e Briganti. Infine Roberto Rossi ci presenta il suo romanzo La regola del tre, un giallo per Rizzoli, teso, potente, in cui il passato, la storia, la ricerca dell'identità, la maledizione della violenza e la ricerca del potere attraversano la vita di un paese della provincia italiana. È la Domenica dei Libri del 20 ottobre, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Virginia Woolf e Vanessa Bell, sorelle, amiche, artiste, l'una scrittrice, l'altra pittrice, protagoniste di avventure intellettuali ed esistenziali che hanno attraversato alcuni degli eventi più importanti, drammatici della prima metà del Novecento. Vanessa e Virginia, la prima nata nel 1879, Vanessa Bell, Virginia Woolf invece nel 1882. Si scambiarono per 40 anni circa delle lettere, centinaia di lettere in cui parlano di tutto, discutono di arte, si confessano amori, amanti, raccontano gli episodi più o meno importanti della loro vita, di tutti i giorni, fanno pettegolezzi, riflettono sull'amicizia, passano attraverso lutti, gioie, guerra, matrimoni, rivelano invidie e gelosie. Allora in questi 40 anni o quasi le due sorelle crescono, da ragazze diventano donne, fino alla fine tragica di una delle due, Virginia Woolf, che si uccide a 59 anni nel 1941 lasciandosi annegare nelle acque del fiume Ouse. Vanessa invece poi morirà 20 anni dopo nel 1961. Queste lettere e questo rapporto sono raccolti in un volume che esce per il Saggiatore, Se vedi una luce danzare sull'acqua, lettere tra sorelle, 1904-1941, lo cura Liliana Rampello, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno Liliana.
Buongiorno Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Liliana Rampello ha insegnato estetica all'Università di Bologna, studiosa di Proust, Virginia Woolf, Jane Austen, cura per i Meridiani Mondadori i due volumi dedicati proprio all'opera di Jane Austen. Allora Liliana, ovviamente Virginia Woolf è, per chi legge, per gli amanti della lettura, una certo, scrittrice conosciutissima e molto amata. Ecco, forse un po' meno conosciuta è Vanessa Steven, la sorella diventata poi per matrimonio Vanessa Bell. Ecco, allora vogliamo ricordare qualcosa della sua biografia?
Allora, Vanessa Bell è un personaggio straordinario dell'inizio del Novecento, fra l'altro anche un'ottima artista, e diciamo compie nella sua vita gesti di grande ribellione, di grande libertà. È un rapporto per Virginia fondamentale, perché in lei Virginia trova da un lato quell'aspetto accuditivo e materno di cui sempre sente bisogno, e dall'altro ne invidia in modo positivo la grande libertà, la grande capacità di stare tra le cose, tra le persone, ne invidia la famiglia, gli amori, perché Vanessa Bell appunto rompe moltissime delle regole sicuramente dell'epoca vittoriana, il bigottismo, il puritanesimo. Cioè, Vanessa sposa Clive Bell ma poi si innamora di Roger Fry, un grande critico e storico dell'arte, che con lei condivide la passione appunto per la pittura.
E poi morirà tragicamente, no? Mi pare, dopo poco, no? Per una caduta. O no?
Sì, cade in modo molto sciocco, cade e muore, ma soprattutto lei poi si innamora a lungo, anche questo è estremamente interessante, senza farne un'aneddotica, diciamo. Si innamora di Duncan Grant, un grande pittore suo contemporaneo, che però era un omosessuale, oltretutto libertino e scapestrato, quindi, eppure riesce a tenere diciamo, il filo di un rapporto con Duncan per tutta la vita. Con lui farà una figlia, Angelica Garnett, che ne scrisse, poi scrisse di questi rapporti tra la madre e il padre in un libro che si intitolava Ingannata con dolcezza. Insomma, una vita molto, come dire, molto disordinata apparentemente, ma con un profondo filo che sempre insegue Vanessa in tutte le sue vicende, che è quello di mettere prima di tutto l'arte, prima di tutto la pittura, prima di tutto i suoi pennelli e il suo studio. Infatti gli ultimi ritratti che noi abbiamo di lei, che ho appunto chiesto di mettere in questo volume, la ritraggono nel suo studio con i pennelli in mano, con un grande cappello, perché viveva in questa casa stupefacente di Charleston, forse molti degli ascoltatori
nel Sussex, no, se non sbaglio,
nel Sussex, esatto.
Ecco, allora senti, proprio a proposito di questo, poi le sorelle Stephen tra l'altro perdono molto presto nel 1895 la madre, il padre muore nel 1904, poi c'è Toby, il fratello di mezzo, no, che muore nel 1906. Ecco, però tu racconti nella tua introduzione del fastidio per entrambe, di entrambe, per l'autobiografia, per la narrazione. Ci sono però dei ritratti, delle rappresentazioni l'una dell'altra, voglio dire, di Virginia nei quadri di Vanessa e di Vanessa nei romanzi di Virginia.
Certo, esatto. Ma allora, il fastidio per l'autobiografia era che nessuna delle due voleva essere, in qualche modo, proporsi come un io che in qualche modo prepotente. Quello che cercano è di narrare la vita così com'è, dice Virginia Woolf, questo è uno degli elementi della sua poetica, e la pittura di Vanessa è una pittura sempre attenta a ciò che ha di più vicino. Quindi entrambe, ed è questo che ho cercato di dimostrare attraverso la scelta delle lettere, tra l'altro vorrei dire tradotte magnificamente in modo brillante da Sarah Sullam, che insegna inglese qui alla Statale ed è una bravissima studiosa e anche una bravissima traduttrice. Le lettere di Vanessa mostrano una grande spontaneità e soprattutto in quelle che ho scelto, appunto, si vede in modo molto preciso che non si tratta solo di un rapporto tra sorelle, che pure c'è, appunto, come ricordavi, quindi sono i pettegolezzi, le questioni familiari, le questioni domestiche, le cuoche che vanno e vengono, la servitù, eccetera, ma soprattutto di un rapporto fra due artiste, nel senso che in queste lettere noi scopriamo quanto si sono scambiate proprio rispetto alla loro posizione nell'arte per quanto riguarda il lavoro sull'immagine e il lavoro sulle emozioni. Quindi il problema loro, la rappresentazione della realtà così com'era, significa non tanto autobiografismo, non tanto racconto di sé, quanto racconto di ciò che capita, di ciò che ci capita nella vita quotidiana.
Ecco, mi pare tra l'altro che nella tua introduzione, proprio a proposito di questo, rifletti proprio anche su una serie di analogie che corrono tra la scrittura di Virginia e la pittura di Vanessa, soprattutto nel cercare di cogliere il flusso e il ritmo della vita.
Esatto, nel senso che allora entrambe sono in debito in qualche misura attraverso le loro conversazioni, le conversazioni dell'insieme del gruppo di Bloomsbury, in particolare con Roger Fry, che è il critico d'arte che porta nel 1910 a Londra i post-impressionisti, una mostra che fece un grande scalpore perché la pittura inglese di quell'epoca era molto tradizionale e improvvisamente arrivano Picasso, Matisse, Van Gogh, Derrance, Second Zach, cioè degli artisti che, come Fry stesso dice, non cercano più di imitare la vita ma di trovarne un equivalente. Ecco, la difficoltà, il problema di trovare l'equivalente della vita in due linguaggi diversi, l'una nella pittura e l'altra nella scrittura, sarà un problema che entrambe hanno e che entrambe discutono durante tutta la loro vita, trovando soluzioni diverse, l'una appunto in pittura e l'altra nella scrittura. Ma c'è ad esempio una lettera del subito dopo, Virginia scrive dicendo sempre che scrive per Vanessa, le manda naturalmente sempre i suoi manoscritti e quando le manda le onde la risposta di Vanessa è non so come spiegarmi, ma dipingerò un pavimento coperto di giocattoli, voglio far vedere la relazione fra questi, le figure dello spazio del pavimento, voglio cercare di fare la stessa cosa che hai fatto tu. Quindi c'è proprio uno scambio, come dire, una comprensione reciproca della ricerca che ognuna di loro fa nel proprio campo, che è estremamente interessante e che in qualche modo spiega molto bene l'importanza di questo epistolario.
Senti, Liliana, com'è presente in queste lettere la questione delle crisi nervose, la depressione, the great cat, cioè il grande gatto,
sì,
no, come lo chiamava,
cioè
questa depressione continuamente incombente poi sulla vita, sì, nella vita, sì, di, sì, Virginia.
Sì, allora, nella vita di Virginia e in parte anche nella vita di Vanessa, nel senso che entrambe, come tu ricordavi aprendo la trasmissione, entrambe hanno subito lutti molto, molto violenti nella loro vita, insomma la morte del padre, della madre, del fratello amatissimo, poi la morte man mano degli amici fino ad arrivare
Julian,
la prima guerra mondiale, Julian, il figlio, ecco, il figlio di,
sì,
di Vanessa. Volevo arrivare a questo, cioè tutte le prime lettere dal 1904 al 1907 noi abbiamo solo le lettere di Vanessa Bell e lì c'è il primo crollo nervoso di Virginia Woolf e sentiamo tutto l'accudimento, proprio l'attenzione che lei ha verso la sorella, la ricerca dei medici giusti, l'aiuto proprio quotidiano per sostenerla. E così è sempre durante le diverse crisi di Vanessa, di Virginia, scusate. Quando però nel 1937 muore il figlio amatissimo da Vanessa, proprio il suo prediletto, il suo primogenito Julian, che va a combattere in Spagna,
sì,
contro il franchismo e muore due giorni dopo che è arrivato in Spagna, la vita
per una scheggia, no? Per una la scheggia di una bomba.
Per una scheggia. Lui aveva, cioè il compromesso tra lui e la madre e la zia che interveniva in queste discussioni era: non vado a combattere in prima linea, andrò,
sì,
nella Croce Rossa, come fosse, nelle ambulanze che aiutavano i feriti. Purtroppo dopo due giorni una scheggia lo colpisce, la scheggia di una granata lo colpisce e lui muore. E da quel momento l'intera vita di Vanessa davvero cambia profondamente e cambia anche, si rovescia il rapporto tra le sorelle, perché Virginia a quel punto sarà la roccia a cui Vanessa in qualche modo si lega, nel senso che abbiamo lettere continue tutti i giorni, naturalmente qui ce n'è solo una piccola scelta, ma abbiamo lettere tutti i giorni in cui Virginia sostiene la sorella sapendo benissimo che come dire, il dolore non può essere superato, ma entrambe hanno un'educazione puritana, un'educazione quacquera quasi, per cui non intendono soffermarsi sul proprio dolore, non intendono esibirlo e quindi entrambe, l'una continuerà il proprio lavoro e Vanessa riprenderà prima o poi i pennelli in mano, senza però quella felicità che gli aveva dato la maternità e soprattutto il rapporto con Julian. Da questo punto di vista nel libro abbiamo messo 29 lettere mai tradotte in italiano di Virginia Woolf alla sorella, che farebbero parte del famoso sesto volume in Audi che non viene mai pubblicato, e sono lettere molto interessanti, insomma, perché sono proprio lettere che fanno vedere che lo scambio è stato così profondo, che c'è stata reciprocità anche rispetto ai dolori dell'una o dell'altra. E in questo senso Virginia si mostra accuditiva come mai era stata prima nella sua vita.
Senti, ancora due cose,
sì.
Liliana. La prima, l'ultima fase della vita di Virginia fu segnata, no, da una particolare ossessione per la morte, no? Mi pare poi anche,
sì,
che i suoi diari lo rivelino.
Mm-hmm.
Ecco, questa presenza così incombente della morte, che tra l'altro avviene in un quadro che è quello appunto dell'Europa sconvolta dalla guerra, il procedere del nazismo, il crollo in qualche modo, no, di quella civiltà in cui Vanessa e Virginia erano cresciute. Ecco, si sente in queste lettere, cioè è presente?
Sì, si sente. Allora, intanto insomma, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, come tutti forse ricordano, Virginia scrive le famose tre guinee, no? Tra il 38 e il 39, quindi scrive un pamphlet molto, molto radicale contro la guerra. In quegli stessi pochi anni prima, nel 35 e nel 36, le lettere che si scambiano appunto Vanessa e Virginia riguardano la scelta di Julian di andare in guerra, perché entrambe durante la Prima Guerra Mondiale con i loro amici di Bloomsbury erano pacifisti, quindi gli amici si erano rifiutati di partire volontari per la guerra, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno scontro, diciamo, tra diciamo di diversa formazione politica, cioè Julian è all'interno di un mondo mondo, che conosce il nazismo, il fascismo, diciamo un momento cupo dell'Europa, molto violento, e ritiene che non basti dirsi pacifisti, e infatti parte e purtroppo morirà. La madre e la zia però riflettono a partire da questa scelta di Julian, e in qualche misura secondo me modificano la loro posizione sulla guerra. Cioè, nonostante tutto, Virginia Woolf non è convinta di un pacifismo assoluto e disarmato di fronte ai dittatori. Lei nomina esplicitamente Hitler e Mussolini, e naturalmente le lettere diventano risentono di questa atmosfera, di questa cupezza. Insomma, come tu ricordavi, è un'Europa che sta piombando nella più violenta delle manifestazioni dell'orrore, no? Insomma, Hitler spaventa tutti, e soprattutto entrambe vivono anni in cui tutto ciò in cui hanno creduto, la civiltà stessa, come tu ricordavi, dentro la quale erano cresciute, la libertà che avevano conosciuto, viene sconvolta. Per Virginia Woolf in particolare, la morte di tutti gli amici, prima Lytton Strachey, poi Roger Fry, poi gli amici che cadono in guerra, la carta che non si trova, la casa editrice che non riesce quasi più a pubblicare i libri, insomma è una situazione di grandissima disperazione di tutti. In particolare, naturalmente, su Virginia Woolf questi elementi sono stati abbastanza decisivi, ma teniamo presente che però anche la sua ultima decisione nasce in una situazione di normale ordinarietà. Cioè, lei la sera prima scrive, deve andare a cucinare le salsicce, sta pensando a nuovi libri, insomma non è semplice decifrare il suo atto, e in qualche modo però la reazione di Vanessa ci fa intendere che lei un po' se lo aspettava, cioè, non era sicura della volontà di vita degli ultimi anni di sua sorella.
Senti, allora abbiamo ancora meno di un minuto, però ti faccio l'ultima domanda proprio. Virginia muore nel 1941, Vanessa vivrà ancora 20 anni, fino al 61. Ecco, questi 20 anni come li trascorre?
Li trascorre per lo più a Charleston, con i nipoti che allietano la sua vita, i figli di Quentin e di Angelica, che sono per lei importantissimi. Li vive con Duncan Grant, che è il suo grande amore. Con lui continua a fare i suoi viaggi verso la Francia meridionale, perché ne adorava la luce, della Provenza e della Costa Azzurra, eccetera, e ritornando spesso in Italia, dove continuava a guardare mostre, musei, gallerie, tutto ciò che l'ha sempre interessato, che è stato il perno, diciamo, della sua vita.
Vanessa Bell e Virginia Woolf, Se vedi una luce danzare sull'acqua, Lettere tra sorelle, 1904-1941, lo pubblica il Saggiatore, la traduzione è di Sara Sullam, sono 416 pagine. È stata nostra ospite, la curatrice del volume, Liliana Rampello. Grazie Liliana.
Grazie Roberto.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Matteo Guarnacci è stato uno tra gli artisti intellettuali più interessanti, visionari, diciamo, degli ultimi decenni. Pittore, scrittore, ideatore di riviste, critico d'arte, illustratore, designer. Guarnacci era nato a Milano nel 1954, è morto sempre a Milano il 14 maggio 2022. È stato anche, potremmo dire, uno dei rappresentanti più significativi della scena psichedelica italiana. Un libro e una mostra celebrano proprio in questi giorni la sua creatività, la passione artistica di Matteo Guarnacci. Alla Galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea di Via Solferino 44 a Milano sono in mostra i circa 100 ritratti da John Cage a Picasso, Baruch Spinoza, Bakunin, Walt Whitman, Melville, Baudelaire, Nietzsche, Juliette Gréco, Brigitte Bardot, Che Guevara, insomma tanti altri disegni che ritornano poi in un libro pubblicato da Sheik in questi giorni dal titolo Santi e Briganti, ritratti gentili di artisti rivoluzionari e guru. Santi e Briganti è l'ultimo progetto pensato e disegnato prima della sua morte da Matteo Guarnaccia, un libro che raccoglie appunto i suoi disegni, ognuno corredato da una scheda redatta da David Bernardini. Ogni ritratto è dedicato proprio ad artisti, filosofi, rivoluzionari, guru, musicisti, poeti, scrittori, santi, pensatori, insomma compositori che nella loro vita hanno messo in discussione lo stato delle cose. Ravvalvo la scelta Celsi, saggista, tra i fondatori di Shake, amico di Matteo Guarnaccia, ci racconta il senso di questo progetto.
Il punto di partenza di questo progetto, che all'inizio appunto lo concepimmo insieme, era quello di ragionare sul fatto che il potere ci ha rubato anche la spiritualità, costruendo tutti questi artefatti di tipo religioso, con tanto di bramini, papi, preti e quant'altro. Cioè l'idea di un approccio quindi a un mondo diverso, quindi alla spiritualità, viene comunque mediato dal potere e dalle sue articolazioni. Allora, a partire da questa idea, si è cominciato a pensare a una serie di personaggi che potessero raccontare una diversa idea di spiritualità. E inevitabilmente la questione della spiritualità si contrappone appunto alla dimensione del religioso, perché mentre in un caso hai una dimensione orizzontale, nell'altra ce l'hai verticale, quindi il rapporto diretto con appunto con l'idea di spiritualità. Su questo asse si è poi costruita la questione dello Stato. Cioè è chiaro che lo Stato è una delle entità che affermano la necessità di una serie di mediazioni nella società, che di fatto imbrigliano le dimensioni, come dire, di liberazione dei soggetti. E dentro questo percorso ci sono tutta una serie di soggetti che non sono essenzialmente, evidentemente, religiosi o spirituali, ma sono tutta una serie di figure che in un modo o nell'altro, con la loro attività, con il loro porsi, si sono inevitabilmente scontrati con il potere o con le sue articolazioni. Quindi da lì diventa il contropotere, un contropotere degli spiriti liberi alla fine, perché è emblematico in questo senso la figura di Spinoza,
sì,
cioè che è in contrasto sia con la sua comunità di origine ebraica, ma sia con tutto quello che è l'entità proprio statale olandese, e diventa il pensatore libero per eccellenza, no? Il pensatore anatema per tutto il 600 e per tutto il 700, sì, no? Quello come tanti altri. Quindi da qui il libro parte appunto dai riti eleusiaci, che appunto si tenevano in Grecia vicino ad Atene e che presupponevano l'assunzione del chicheon, cioè di una bevanda con forti effetti psichedelici. Si parte da lì, attraversa Gesù, Buddha, tutti i grandi pensatori sufi, per arrivare infine all'oggi, e cioè quindi alla musica contemporanea.
Come avete, proprio da un punto di vista strutturale, come l'avete strutturato il libro? Quindi ci sono delle brevi presentazioni, ovviamente le sue opere, ecco, come l'avete strutturato?
Allora, noi siamo intervenuti su un lavoro già predefinito e precostituito da parte di Matteo, cioè Matteo ha già disegnato tutti i personaggi, ne aveva disegnati 104, noi ne abbiamo aggiunti 4 per arrivare a 108, che è un numero magico del buddismo e di quant'altro, cioè ci è sembrato il completamento, come dire, numerico perfetto, no? Lui aveva costruito, come dire, aveva trovato dei motti per ogni autore, per ogni personaggio descritto, e noi non abbiamo fatto nient'altro che, diciamo così, nient'altro che integrare attraverso delle storie, dei resoconti che non fossero però Wikipedia style, cioè quindi no è nato a Pinco Pallo, è morto, ha fatto questo, cinta Dante, tipo ta. No, non abbiamo fatto questo, abbiamo invece immaginato delle storie dentro le storie, quindi certamente ci sono degli elementi di riferimento biografico, ma la cosa era appunto di dare il tutto con una certa leggerezza.
Senti, allora, nell'introduzione al vostro libro Tiziana Corbella Guarnaccia, la moglie, no? Dice che Matteo, allora me lo sono segnato, dice era semplicemente un artista libero, garbato, molto amato, un uomo pieno di gioia di vivere. Ecco, a parte, come dire, queste doti umane, personali, qual è stata secondo te l'importanza di Guarnaccia come intellettuale, come artista, come uomo di cultura?
Permettimi quasi un azzardo, ma secondo me Matteo era un artista rinascimentale, cioè un artista che in qualsiasi campo si fosse applicato e si applicava, riusciva benissimo raccontando comunque la propria personalità e raccontando il proprio universo di valori. Come dire, chiaramente nell'arte e nella pittura è la sua, diciamo così, arma magica, il suo strumento magico, ma anche nel disegnare i tarocchi, piuttosto che nel fare riviste, costruire delle riviste. Lui ha fatto una delle prime riviste psichedeliche degli anni 70 in Italia, che era Insecte Secten, per arrivare infine alla scrittura vera e propria.
Ecco, lui parte, come diciamo, dall'immagine, insomma, dall'arte figurativa, per arrivare poi alla scrittura, no?
Sì, parte da quello, ed era all'inizio, come dire, frequentava chiaramente il giro di Renudo, che allora era un giro molto importante, che ha aperto, come dire, alla consapevolezza un sacco di persone, no?
Tra l'altro, adesso tu parlavi di creatività, no? C'è questa sua frase, me la son scritta, è molto bella. Lui dice: per me la creatività è un dovere biologico.
Assolutamente, lui non poteva fare altro che fare quello che faceva. Cioè, e questa cosa qui, cioè che uno arriva a un certo punto a, grazie alla meditazione, grazie anche al proprio porsi, modo di porsi nel mondo, ha un grado di consapevolezza, per cui a quel punto nel muoversi nel mondo esprime quella che è la sua identità, e la sua identità era un'identità creativa, e tra l'altro segnata sempre dall'amore. Cioè, non a caso abbiamo fatto poi noi anche come Sheikh un libro che tutto ciò di cui hai bisogno è amore, All You Need Is Love, no? Quando fa tutta una vera e propria controstoria esoterica dei Beatles, come si sono arrivati. Cioè, stiamo parlando di una persona, di un soggetto dalla creatività enorme, cioè in questo senso è rinascimentale, cioè proprio è una figura nella quale, come dire, si rifrange lo spirito del tempo e si dona in tutte le sue gocce di luce, diciamo.
Senti, allora un'ultima cosa, Raf Valvola, tu parlavi di psichedelia, no? Allora lui, mi sono segnato un'altra frase, dice a un certo punto: la mia cifra narrativa attinge da visioni arcaiche, dalla psichedelia, che dal punto di vista artistico si riallaccia a movimenti quali il simbolismo, l'art nouveau, i pre-raffaeliti, il surrealismo, Bosch, no? E non solo. E poi dice: situazioni apparentemente slegate dalla contemporaneità, ma come diceva il buon creatore del Signore degli Anelli, il fulmine ha più poteri di una lampadina. Allora, in questa sua, come dire, visione della psichedelia c'erano, come dire, tante cose, cioè convergevano movimenti, convergevano tensioni, convergevano istanze anche che poi hanno percorso il Novecento molto diverse.
Certo, ma qui rimanda a un discorso più generale anche, come dire, di che cos'è la sinistra italiana. Adesso non voglio farla spessa, diciamo così. La sinistra italiana è triste, perché poi ha assunto sostanzialmente una visione estremamente meccanicistica di una visione del materialismo ottocentesco e l'ha fatta, come dire, proprio abito mentale. Invece ci sono, per fortuna, tutta una serie di autori, tra cui anche Hakim Bey, che ragionano con un'idea di spiritualità effervescente, se proprio vogliamo usare la parola materialismo, di materialismo spiritualista, cioè di un'idea di materialismo che travalica completamente quella, come dire, basata sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, eccetera eccetera. Cioè, l'idea di fondo è che la psichedelia rappresenta una porta verso una diversa visione dei rapporti e anche della realtà, cioè descrive in una maniera diversa la realtà. Adesso, senza diventare apologeti anche della visione psichedelica contrapposta al resto, ma leggiamola in termini, come dire, molto laici, lo spiritualismo laico, allora in un'altra categoria, cioè l'idea che questi siano delle porte verso altri possibili, non solo mondi futuri, ma mondi di presente, altri modi di percepire la realtà. Il modo in cui noi, ad esempio, io e Matteo ci siamo conosciuti, è stato alla fine degli anni 80,
quegli anni lì.
Ah, tardi, pensavo prima.
Sì, no, è stato già, quando no, noi ci conoscevamo già, diciamo, quando abbiamo avuto il fulmine della comunione dei nostri interessi.
Sì, diciamo. Il fulmine ha più potere di una lampadina.
Esattamente, è stato a un certo punto, mi ricordo, noi stavamo parlando delle cose che ci ha delle nostre letture. E improvvisamente ci siamo detti entrambi che avevamo in pratica tutta l'opera completa di Elémir Zola in casa. E Zola era uno
scrittore, sì. Non benissimo.
Non benissimo, diciamo. Ma come, anche tu hai Zola in casa? Ma no, ma sì, ma no, ma no. E lì abbiamo deciso di scrivere una lettera a Zola in cui insieme, a cui poi lui ha risposto, no? In cui raccontavamo la nostra visione della psichedelia, del virtuale, eccetera, eccetera. Questo per dirti, no, che l'incontro proprio che ha acceso la lampadina è stata proprio su queste idee di mondi diversi che viaggiano su altre frequenze. Cioè, non è necessario dover sempre avere, no? È importante.
Era Raffaele Volascelsi, ci ha parlato di Santi e Briganti, Ritratti gentili di artisti, rivoluzionari e guru, il libro di Matteo Guarnaccia, pubblicato da Shake. Sono 260 pagine, le schede del libro sono di David Bernardini. Ricordo che le opere di Guarnaccia pubblicate in questo libro le potete anche vedere in mostra a Antonio Colombo Arte Contemporanea, la Galleria di Via Solferino 44 a Milano, fino al 9 novembre. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. La regola del 3 è quella per cui non si muore mai da soli, ma si muore appunto in 3. Succede a Montone, paese di un migliaio di abitanti sull'Appennino Umbro, dove il primo a morire è il parroco Don Lucio, in quella che sembra essere una vera e propria esecuzione. Ma appunto non si può muore mai da soli, e dopo Don Lucio ci saranno altre vittime, in una sorta di ossessivo ripetersi di una maledizione, di un rituale che potrebbe riportarci addirittura ai tempi dell'Inquisizione. Questo è lo spunto narrativo da cui parte un romanzo pubblicato da qualche settimana, proprio La regola del 3 di Roberto Rossi, un giallo che si dipana tra presente e passato, un passato recente, quello per esempio di una famiglia massacrata in paese, e un passato invece più antico, segnato da superstizioni, da riti. A guidare le indagini in questo romanzo corale, attraversato da molti personaggi, da una tensione forte, continua, segnato proprio da un ritmo incessante e teso, a guidare le indagini è un commissario, Domenico Montemurro, che nelle ultime pagine del romanzo viene descritto, cito, come un uomo stanco, non più giovane, solo. Do il benvenuto in trasmissione a Roberto Rossi. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Allora, Roberto Rossi, giornalista, per Rizzoli ha pubblicato un libro inchiesta, Bidone nucleare. Allora, Roberto, anzitutto, da dove sei partito per costruire questa storia? Il tuo è un libro che immagino ha avuto bisogno anche di un diciamo apparato solido di ricerca. Come sei partito, da dove ti è nata l'idea?
Beh, allora, l'idea mi è nata principalmente da tre aspetti. Volevo raccontare prima di tutto la storia di un'amicizia di due uomini, no? Che sono l'ispettore Montemurro, che è il protagonista del romanzo, e il suo amico Santo Bianconi, sì, il giornalista. Che all'inizio del romanzo, a seguito di un incidente, cade in coma. Montemurro si intesta, appunto, anche per un discorso di lealtà e di amicizia, si intesta l'inchiesta. E sono voluto partire da lì. La volontà c'era anche quella di raccontare un pezzetto di provincia molto poco conosciuta, no? La provincia nei thriller o nei noir contemporanei di solito è sempre un valido modello per capire come le piccole comunità rispondono a temi molto più vasti, come dei cambiamenti sociali e industriali, come l'introduzione di nuovi diritti o come flussi migratori. Questo, diciamo, in questo caso la regola del 3 ci permette di analizzare il fenomeno mettendo in luce un aspetto particolare della provincia, che, come hai detto tu, è quello della superstizione, no? Perché le superstizioni resistono nelle piccole comunità di provincia perché sono strettamente legate a tradizioni, alla religione, al bisogno di dare un senso a eventi complessi. E inoltre rispondono anche a un bisogno di identità collettiva, perché così, facendo così, diciamo, le piccole comunità si mantengono vive in un mondo globalizzato. Il terzo aspetto che mi ha spinto a scrivere questo giallo è l'idea di portare al pubblico anche un pezzetto della mia vita privata, perché ovviamente ho scelto Montone perché Montone è un luogo che mi appartiene. Diciamo così, è un luogo dell'anima, no? I miei genitori, i miei nonni sono vissuti lì, i miei genitori sono nati lì, poi sono andati via per lavoro, ma ci sono ritornati per la vecchiaia. E appunto a Montone ho voluto rendere omaggio con questo romanzo che tocca alcuni aspetti e alcuni aspetti sono anche aspetti storici. Aspetti storici, finisco, poi ti lascio, co coinvolgono anche, diciamo, in parte i miei studi, perché io comunque sono laureato in storia e ho una piccola passione, per la storia.
Allora, senti, il tuo ispettore, proprio ci faceva riferimento, Domenico Montemurro, no? Come
Sì.
l'hai costruito, come l'hai pensato, come anche lo descriveresti?
Lo descriverei come un eroe debole. Perché è un uomo che, diciamo così, problematico, che lotta contro le proprie vulnerabilità, ma diciamo accanto alle debolezze ha anche dei punti di forza. È una figura umana e complessa, Montemurro, no? Che alterna luce ed ombra, come un po' tutti noi. Però mi soffermo un po' sui due aspetti, sulla vulnerabilità e sui punti di forza. Per creare, diciamo, Montemurro ho analizzato, diciamo così, un aspetto un po' più complessivo dell'animo umano e del vivere quotidiano, no? Noi affrontiamo dei problemi in una società liquida che spesso ci trascina via. E quindi in questo senso c'è, non so, la difficoltà di conciliare il lavoro con la carriera, o la paura dell'impegno sentimentale e della genitorialità. E fammi anche, diciamo così, sottolineare una sorta di solitudine emotiva, no? Che permea il nostro vivere in una società che ha perso i suoi punti di riferimento e fatica anche a trovare, diciamo così, nuovi ideali. Io sono degli anni 70 e ho vissuto, diciamo, tutta la coda dei grandi ideali che hanno contraddistinto il secolo scorso. Beh, quei grandi ideali sono un po' spariti e ne sono subentrati dei nuovi, ma che non sono in grado di dare un'identità all'individuo. Molto spesso oggi, no? Per definire la propria identità, si definisce in base a quello che si ha, non a quello che si è. Tutto questo c'è anche in Montemurro e poi c'è anche, diciamo, tra le sue vulnerabilità, c'è anche un aspetto, un vissuto personale. Montemurro, porta con sé, una ferita che lo ha colpito da
Sì.
adolescente, che è la morte della madre. Per una grave malattia. E questo ha generato in lui una ferita talmente profonda, da paura di abbandono, no? Quindi lui evita qualsiasi relazione che possa, diciamo così, concretizzarsi in un matrimonio o comunque in una certa stabilità, e addirittura le fa a pezzi nel modo, diciamo così, più vigliacco possibile, con tradimenti ripetuti e anche, diciamo, andando anche a prostitute.
Senti, allora
Però ecco,
sì.
No, ti volevo dire che ci sono anche i punti di forza accanto alle debolezze. È un uomo problematico, ma anche, diciamo così, dei punti di forza che sono la lealtà, il senso di giustizia, anche il perdono, no? Poi alla fine.
Sì, poi è un romanzo che ha una forte, come dire, componente psicologica. Tra l'altro, questo mi ha, come dire, sorpreso. Da un lato c'è, come dire, un'attenzione. Adesso tu ci facevi riferimento proprio ai risvolti psicologici del personaggio. Dall'altro lato è un romanzo, mi pare, in cui tu hai lavorato molto sulla, da un lato sulla trama e dall'altro sul ritmo, mi pare, no? Cioè
sì,
è un romanzo che ha da un lato una trama particolarmente non vorrei dire complicata, però insomma tortuosa, in cui ci sono continui anche, no? Segnali, segni, ci si deve orizzontare, e dall'altra parte proprio questo ritmo che soprattutto da un certo punto in avanti diventa sempre più incalzante. Ecco, come hai lavorato proprio su trama e ritmo?
Allora, ho cercato di costruire un meccanismo narrativo che, dove la storia principale avesse, diciamo, questo che tu dici, un ritmo, ma si intrecciasse anche e fosse corrispondente anche a una ambientazione particolare, a un vissuto dei protagonisti particolare, che è un po', diciamo così, da questo punto di vista ne fa un romanzo giallo noir abbastanza moderno, perché ormai il meccanismo narrativo, la struttura dei noir moderni non vede più, diciamo così, il dipanarsi della storia, del nucleo della storia, ma è un incastro tra tante storie, pur mantenendo ferme quelle che sono le regole del genere giallo. Quindi ci deve essere un movente che sia valido, ci deve essere un assassino che sia valido, ci sono un gioco degli incastri che risponde a determinate regole. Accanto però a questo, insieme a questo, ci devono essere altre storie che lavorano al servizio della storia principale. Ho cercato di creare questo. Ti faccio un esempio, come, diciamo, se dovessi fare un maglione ai ferri, no? Che prendo un gomitolo principale e lo intreccio con altri gomitoli, quindi faccio un tessuto che sia il più corrispondente possibile alla storia, quello che volevo dire.
Ecco, senti, allora, visto che adesso ci hai fatto riferimento te, no, al genere, eccetera, sì. La settimana scorsa c'era in trasmissione Alessandro Robecchi, che abbiamo pubblicato un romanzo, anche lui, no? Noir, sì. Giallo, le verità spezzate. Allora, e lui ci parlava proprio della questione del genere, ci facevi riferimento tu dicendo che ci sono delle cose che ci vogliono. Lui diceva, allora, in realtà scrivere un giallo, un noir, comporta un lavoro, come dire, importante, significativo, no? Cioè bisogna conoscere le regole, rispettarle, e però da lì, diciamo, partire, differenziarsi, fare qualcosa che gli altri non hanno ancora fatto. Allora, mi è venuta una curiosità ascoltandoti: come sei arrivato alla scrittura di un romanzo che è un romanzo, poi però diciamo un romanzo giallo, no? Pertanto per inquadrarlo, è stato anche il tuo lavoro di giornalista d'inchiesta a portarti su questa strada, o è una passione che poi hai coltivato in questi anni?
Entrambe le cose, nel senso che è una passione che ho coltivato in questi anni, partendo da molto lontano, da letture che partono appunto da Sir Arthur Conan Doyle fino ai giorni nostri. Però effettivamente c'è anche un imprinting giornalistico. Io ho iniziato come giornalista economico proprio a Milano. E in una parte del romanzo c'è proprio, diciamo così, una sorta di inchiesta quasi giornalistica che Montemurro e il suo aiutante Nicola Russo a un certo punto fanno, no? Quindi è un'inclinazione, per risponderti, naturale, fra virgolette, ma anche un'inclinazione costruita da tanti anni di giornalismo economico, anche dalla cronaca e da tutta una serie di inchieste che ho realizzato, insomma.
Senti, vorrei tornare a quello che dicevi all'inizio, alla questione della provincia, no? Che è particolarmente forte, evidente, cioè segna questo libro, è uno, diciamo, dei grandi, dei protagonisti del libro, no? Questo approfondimento di un certo tipo di vita, delle questioni legate al potere, alla ritualità, alla violenza anche, no? E alla storia, al passato, a come il passato viene continuamente rivissuto, no? Nel presente in provincia. Allora, in genere il noir, non sempre, però insomma, anche qui in Italia viene associato alla città, alla metropoli, no? Tu metti in scena invece proprio questa dimensione, che è la dimensione della provincia italiana. Allora, tu dicevi quanto all'inizio, quanto questa montone, no? In qualche modo ti riporti alla famiglia, eccetera. Però questo tipo di ambientazione, chiamiamo non cittadina, ti ha dato delle possibilità che la città, per esempio, invece non ti avrebbe offerto e non offre a un giallo?
È una domanda abbastanza complicata, nel senso che non saprei dirtelo di prima acchito. Ti direi di sì, nel senso che comunque trattasi sempre di una, le piccole comunità come Montone, ma altre comunità di provincia sono sempre piccole comunità chiuse, e all'interno delle piccole comunità chiuse molto spesso si nascondono dei meccanismi, dei segreti che si tramandano anche per generazioni, no? E difficilmente vengono fuori, anche perché fanno parte di una sorta di tradizione che viene portata avanti. Molto spesso sì, i thriller sono collocati in città, però in questo caso la provincia e Montone nel particolare mi ha dato anche un certo spunto per un'ambientazione anche, tra virgolette, di tipo storico, no? Perché comunque sia la provincia italiana, pur che è molto vasta, pur nella sua unicità, presenta delle peculiarità importanti. Nel libro, ad esempio, faccio riferimento ad una comunità religiosa, che sì, è una comunità che viene chiamata dei Birribini, sì, a Montone, è una comunità realmente esistente.
Sì, poi lo spieghi alla fine del libro.
Esatto, è realmente esistente perché sono dei protestanti, di cui praticamente credo nessuno in Italia sapeva la sua esistenza, ma come i Birribini a Montone ci sono tante piccole, grandi storie, leggende che la provincia offre più della città.
Senti, allora un'ultima cosa, Roberto Rossi, questa è la prima uscita, la prima indagine dell'ispettore Domenico in Montemurro, no? Ecco,
sì,
c'è l'idea di un ritorno, di una seconda indagine. Tra l'altro immagino che non sia facile staccarsi da un personaggio così forte, ecco.
Ecco, a dire la verità io già l'avrei pensata e l'avrei già scritta,
quindi,
però
ecco, diciamo, stiamo a vedere, quindi.
Stiamo a vedere, nel senso che poi dipende anche da come va questo romanzo, ecco, te lo devo dire chiaramente, nel senso che è un romanzo d'esordio, non sono uno scrittore conosciuto, non mi faccio neanche troppe illusioni, però secondo me è un personaggio valido che può vivere, e questo dipende anche dalla reazione del pubblico, ovviamente.
Allora, La regola del tre lo pubblica Marsilio, sono 432 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Roberto Rossi. Grazie ancora, Roberto.
Grazie a te, Roberto.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un piccolo avviso per gli ascoltatori. Allora, nelle prossime settimane a condurre la trasmissione ci sarà Ira Rubini. A me toccano solo ed esclusivamente le lezioni americane, che entrano appunto nella loro fase più calde. Quindi ringrazio Ira per la sua disponibilità. Ira sarà con voi per qualche settimana, diciamo fino a fine novembre. Per il momento un saluto da Roberto Festa. Ciao!